Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata di Sviluppare un'app. In questa puntata parleremo di tantissime cose. Parleremo di un framework che dovremo utilizzare quando sviluppiamo le nostre applicazioni, parleremo di un libro che ho letto durante le ferie e parleremo degli errori che ho fatto e che sto cercando di risolvere in questo periodo sulle mie applicazioni. Quindi mi sono accorto di alcune cose che vi racconterò in questa puntata. Ne parleremo insieme e vi racconterò un po' che cosa ho imparato da questi errori. Allora, cominciamo dal titolo della puntata che si chiama Costruire, misurare, imparare. Allora, questo è un principio fondamentale della metodologia Lean. Metodologia Lean che viene spiegata benissimo nel famosissimo libro di Eric Ries, The Lean Startup. Un libro famosissimo che abbiamo già consigliato diverse volte qui sul podcast e che ormai è veramente un best seller. Personalmente, per quanto riguarda i libri di startup che parlano di marketing e parlano di come costruire un business, comincio a essere un po' stufo. Perché? Per quale motivo? Perché ne ho letti talmente tanti e le cose che dicono e che ripetono spesso e volentieri sono talmente tanto scontate o magari già sentite che leggere un libro di 200 pagine per apprendere magari dei concetti che possono essere espressi veramente in 5 minuti è un po' eccessivo per me, quindi un po' questi libri mi stanno un po' stufando e quindi vi parlo con l'occasione anche di un servizio che ho attivato da poco, si chiama Blinklist e praticamente questo servizio vi permette di avere dei riassunti sia in versione testo che audio di libri famosissimi come quello che vi ho citato prima dell'Lean Startup che sono relativi al mondo del business, delle startup, della psicologia, del marketing, quindi tutte le cose che ci piacciono. Molto interessante questo servizio, io l'ho acquistato un anno di abbonamento e mi sto trovando abbastanza bene. Perché? Perché ad esempio dell'Lean Startup è presente e ho utilizzato Blinklist un po' per ripassare quello che c'era nel libro. Comunque, tornando al tema centrale della puntata, costruire, misurare, imparare. Questo loop che dobbiamo sempre adottare nel momento in cui stiamo andando a creare un MVP o andiamo a testare un'idea di business nuova, come una nuova app ad esempio, è un loop fondamentale che molti sviluppatori indipendenti, me compreso, perché vi racconterò che ho preso una grossa cantonata ultimamente, me ne sono accorto sbattendoci proprio la testa, tendono a trascurare o magari sottovalutare o magari a non applicare nel modo corretto. Andiamo a parlare singolarmente di queste varie fasi adesso. Costruire siamo abbastanza bravi a farlo, no? Significa programmare e creare qualcosa da zero. Questa è la parte più divertente in assoluto. Ci mettiamo lì, scleriamo davanti al nostro computer, cerchiamo di tirare fuori qualcosa, cerchiamo di realizzare qualcosa da zero che abbiamo nella nostra mente e lo portiamo e lo trasformiamo in realtà tramite il codice e poi quando siamo riusciti a costruirlo, a crearlo, lo mostriamo al mondo. Poi a questo punto verrebbe una seconda fase che quando leggete i libri di startup che parlano di queste cose, voi tutte queste cose le assimilate un po' passivamente e dite vabbè, è chiaro che funziona così, no? Cioè noi costruiamo qualcosa, poi riceviamo i feedback degli utenti, cerchiamo di capire tutte queste cose e poi lo miglioriamo con il tempo, ok? Quando la vivete in prima persona, questa cosa personalmente non è così semplice. Infatti io avevo completamente trascurato la seconda parte, il misurare. E voi a questo punto direte, ok, ma con tutti i libri di startup che hai letto, con tutte queste cose, ti perdi un pezzo? Sì, me lo sono completamente perso e non mi vergogno assolutamente a dirlo e a raccontarvi gli errori che ho fatto, perché cioè, ovviamente io vi ho sempre detto che non faccio questo podcast per vantarmi di qualcosa, per raccontarvi soltanto le cose che vanno bene. Faccio questo podcast per raccontarvi il mio percorso che sto facendo e questo percorso è formato da cose che vanno bene e altre cose che vanno abbastanza male. E in questo caso misurare abbiamo detto è una cosa che a logica ci arriviamo tutti, no? Quando leggiamo i libri diciamo sì, è corretto, faccio qualcosa, poi misuro se va bene, va male, download, eccetera, eccetera. Quando la viviamo in prima persona, questa cosa diventa molto più complicata e vi faccio un esempio pratico e vi parlo di scammi. Quest'app, vi ho raccontato anche in altre puntate, è un'app che si rivolge a chi ha bisogno di tracciare le presenze, ad esempio a un evento all'interno di una classe, e vuole farlo tramite l'utilizzo di QR code. È un'app veramente semplice, che ha soltanto una schermata, ma che per essere configurata richiede tutta una serie di step. Quindi per questa app avevo creato un onboarding, avevo creato una pagina web con documentazione, avevo creato tutta una serie di step che guidavano l'utente passo passo a configurare l'app. Pensavo nella mia testa che fosse tutto chiaro e che una persona, cioè, motivata a raggiungere un obiettivo riuscisse a seguire quella procedura, e la realtà dei fatti era completamente diversa. Come me ne sono accorto? Me ne sono accorto perché ho detto: ok, voglio cominciare a lavorare più seriamente su questa app, e la prima cosa da fare è inserire degli eventi che mi permettano di capire come gli utenti stanno utilizzando la mia applicazione. Una cosa semplicissima che dovremmo fare tutti è mettere un evento all'inizio dell'onboarding e alla fine dell'onboarding, e cercare di tracciare quanti utenti completano la procedura di onboarding e arrivano dove devono arrivare, cioè alla conclusione, a vedere il paywall, no? Perché dopo l'onboarding mettiamo sempre il paywall. Inizio ad inserire questi eventi tramite Firebase e rilascio l'applicazione. Dopo una settimana più o meno mi rendo conto di quello che stava succedendo. Praticamente mi rendo conto che su circa 200 persone che avevano scaricato l'applicazione, soltanto, tenetevi forte, 31 erano riuscite a completare la procedura di onboarding. Questi sono veramente dei dati tipo giochi senza frontiere, e quando ho letto una cosa del genere ho detto: ok, ho veramente sbagliato di grosso, e il problema ovviamente non era tecnico, ma era tutto a livello di user experience. Ho analizzato la problematica e ho capito che avevo fatto tanti errori. Il primo errore è che avevo dato per scontato che gli utenti avrebbero letto la descrizione dell'app prima di scaricarla, cosa falsissima, perché considerate che soltanto l'1% degli utenti legge la descrizione dell'app sull'App Store. Quindi, primo grosso errore, ho dato questa cosa per scontata. Secondo errore che ho fatto è che quando l'utente apriva l'applicazione, l'utente non aveva chiaro quello che stava andando a configurare, e se io non ho chiaro quello che sto configurando, per quale motivo dovrei configurarlo e per quale motivo dovrei portare a termine la procedura di onboarding, soprattutto se c'è da leggere una documentazione, c'è da leggere una serie di cose? Non ce l'ho chiaro, quindi lascio perdere, chiudo l'app e ciao. E questa è stata veramente una cosa molto interessante, perché ho capito che innanzitutto senza tracciare questi eventi non avrei mai potuto capire in che modo gli utenti stavano utilizzando questa app e in che cosa stavo sbagliando. Oggettivamente, se me ne fossi accorto prima, questa app avrebbe, non lo so, probabilmente 3 o 4 volte gli iscritti che ha adesso. E considerando che una sottoscrizione di quest'app sono 15 euro al mese, a quest'ora quest'app avrebbe avuto un suo peso sul totale dei soldi che riesco a guadagnare tramite le mie applicazioni. Però non me ne sono accorto, l'ho rilasciato, ho detto: creo un MVP e vado e vedo se qualcuno l'acquista. Il punto qui è che proprio perché era un MVP avrei dovuto aggiungere ogni singolo strumento che mi permettesse di andare ad analizzare e capire il comportamento degli utenti all'interno dell'app per poter risolvere eventualmente queste problematiche che ho scoperto poi in un secondo momento. Questo dato qui a livello di user experience è un totale disastro, un fallimento completo. E come sto rimediando? Sto rimediando riandando a riscrivere tutta la procedura di onboarding. Step by step sto rivedendo tutte le varie i vari screen e sto cercando di capire come ottimizzarli. Sto cercando di togliere la maggior parte del lavoro all'utente e nel primo screen ho inserito un video che gli mostra tutti gli step, e subito nel primo screen vede un video che gli fa capire che cosa otterrà alla fine della procedura. Quindi io dal primo screen vedo subito un video: ah, ok, quest'app alla fine del video ho capito che funziona così. E questo gli permette di dire: ah, è proprio quello che cercavo, ho bisogno di questa applicazione. Ora, perché vi dicevo che questo non è un errore che faccio solo io? Perché molti sviluppatori indipendenti si perdono completamente questa parte, il misurare, il capire come sta andando la loro applicazione. Tutti quanti che cosa fanno? Si concentrano sui download, i download, i download, i download. Sembra come se tu hai più download, automaticamente guadagnerai di più. Non c'è niente di più finto. Perché? Perché se tu non hai, hai tanti download, ma come nel mio caso, ok, ti perdi la gente per strada perché non finisce l'onboarding, nonostante io avessi un ottimo conversion rate sulla pagina dell'App Store, considerate io avevo un conversion rate del 4,3 per quanto riguarda impressioni su download, quindi il conversion rate era ottimo, gli screenshot funzionavano bene, però nonostante questo le persone scaricavano l'app e 10 minuti dopo la disinstallavano perché non avevano capito come finire l'onboarding. E questo era un problema enorme di cui mi sono accorto tempo dopo soltanto grazie ai dati che ho inserito, gli eventi che ho inserito all'interno dell'app. Ma questa cosa di non voler tracciare gli utenti è qualcosa che ho sentito ripetere molto spesso da diversi sviluppatori indipendenti. Perché? Perché cerchiamo un po' di fare i paladini della privacy, no? Cioè, no, io non voglio tracciare i miei utenti. In realtà, se tu aggiungi gli eventi all'app, non stai tracciando gli utenti, stai tracciando come gli utenti utilizzano la tua applicazione. Non stai tracciando che Matteo Spada ha cliccato su questo, su questo, su questo. Tu hai un valore, un evento generico che può essere relativo a chiunque e non hai modo di capire che è Matteo Spada che ha fatto quella determinata azione, quindi non stai tracciando gli utenti. Però questa cosa molte persone non la comprendono a fondo e preferiscono non inserire Firebase o Telemetry Deck all'interno delle loro applicazioni. E questo secondo me è un problema enorme perché senza dati siamo completamente ciechi. Quindi in questo periodo sto completamente rivalutando il modo in cui approccio i nuovi progetti, perché i nuovi progetti devono essere creati fin dall'inizio con l'idea di imparare su come vendere quella certa cosa sperimentando con i prezzi, imparare se le persone finiscono l'onboarding, imparare se le persone ritornano nell'app, imparare tutta una serie di cose sul business che stiamo cercando di costruire. Perché se non abbiamo dei KPI, no? Key Performance Metric, qualcosa che ci dica se stiamo andando bene o male, come facciamo a capire se siamo sulla direzione giusta? In che modo riusciamo a capire questa cosa? Non possiamo semplicemente, non è possibile. E quindi non dobbiamo affidarci ai download, perché se io mi fossi affidato solo ai download, a quest'ora non avrei mai capito che c'era quel problema. Dobbiamo affidarci a tutta una serie di cose e di valori che noi scegliamo per la nostra app, che ci indicano se il prodotto che stiamo provando a vendere è interessante per gli utenti o meno. Terzo punto del nostro loop, del nostro framework, è imparare. È quello che ho fatto io adesso, no? Mi sono reso conto che c'era questo grosso problema, ho imparato dai miei errori e lo sto correggendo. Quindi è questo che dovremmo fare quando sviluppiamo MVP, cercare di capire veramente se i nostri utenti apprezzano quello che abbiamo fatto. E non è tanto un discorso di download, perché i download veramente contano meno di zero. È ovvio che se avete un prodotto che stravende, voi aumentate i download, aumentate le revenue. Ma se non riuscite prima a capire in che modo far vendere quel prodotto, i download contano poco, perché è come se voi versaste dell'acqua in un secchiello che è bucato. Voi continuate a mettere acqua, che sono i download, ma comunque quei download non portano a niente perché il secchiello è bucato. E quando si capisce questa cosa, purtroppo non possiamo anche leggerla mille volte all'interno dei libri, ma se non ci sbattiamo la testa per conto nostro, purtroppo non se ne esce, non ci accorgiamo di certe cose che purtroppo fanno parte del prodotto. Ed è questa la differenza tra uno sviluppatore e un imprenditore. Uno sviluppatore dice: ok, funziona, a posto. Un imprenditore dice: ok, funziona, ma se non lo vendo non è a posto per niente, perché c'è un problema. Qual è questo problema? Come lo risolvo? In che modo posso far progredire questo progetto? Ed è questo che dobbiamo cercare di fare noi. Ora, per me il prossimo step quale sarà? È semplice, modifico l'onboarding, aggiungo degli eventi per tracciare se gli utenti finiscono l'onboarding, arrivano alla fine, fanno quello che dovrebbero fare, ovvero fare una scansione di un QR code, e vado a capire se l'intervento che ho fatto va a migliorare o no la user experience. Ma gli errori non finiscono qui. Non finiscono qui perché? Perché vi parlo anche di un errore che ho fatto su Astro. Questo che vi racconterò ora è sempre sulla falsa riga di quello che vi ho raccontato prima, quindi un problema di user experience. E purtroppo neanche me ne sono accorto io, ma se ne è accorto un utente di Astro che mi segue anche su Twitter, che ha un atteggiamento veramente super arrogante quando ti scrive le cose, che con un fare arrogante mi ha detto che fondamentalmente avrei dovuto evitare che gli utenti facessero il login nel momento in cui scaricavano l'app. Quindi lui aveva detto: io se scarico l'app non mi mostri i dati della popolarità e della difficoltà, quindi non devi farmi fare il login su Apple Search Ads. La mia risposta è stata: sì, ma la popolarità è un dato di Apple Search Ads, quindi se io aggiungo una keyword devo aggiungere per forza anche la popolarità. Di conseguenza devo farti loggare su Apple Search Ads tramite Astro. E lui ha detto sì, però così sicuramente ti stai perdendo degli utenti. Per quale motivo? Perché la procedura di login è una procedura che, come nel caso precedente che avevo scritto una pagina che spiegava da step by step come configurare l'altra app, ScanMe, anche per la procedura di login ci sono una serie di passaggi da fare che tu ti aspetteresti, che comunque stai parlando con degli sviluppatori, quindi sono abituati a seguire procedure, a seguire della documentazione, che però le persone non fanno. Le persone scaricano l'app, inseriscono un app specific password che magari sanno bene o male che cos'è, e senza leggere la documentazione, nonostante ci sia scritto attenzione, se non leggi la documentazione potresti ricevere un errore, loro prendono e che fanno? Provano a loggarsi, ricevono un errore, chiudono l'app e dicono: ok, vabbè, questa app non funziona. E questa cosa qui purtroppo è inevitabile, perché molti utenti ti scrivono e ti dicono: guarda, c'è questo problema, come lo risolvo? E io la risposta che gli do il 99% delle volte: guarda, rileggi la procedura, attenzione a questo passaggio, sei sicuro che l'hai fatto correttamente? Sì, l'ho fatto correttamente. Gli dico: controlla una seconda volta, magari dammi conferma che l'hai fatto in questo modo, proprio come è scritto sulla procedura. Ah, ok, scusa, ho sbagliato, mancava un pezzo. E tutte le richieste di supporto sono tutte così per Astro, e questo è un problema di user experience, perché l'utente non sta attento, l'utente non fa attenzione alla procedura. Però questo si ripercuote poi su tutto, perché se l'utente non riesce a loggarsi non prova l'app, se non prova l'app non acquista Astro. E quindi quello che ha detto quel ragazzo era, nonostante l'arroganza e il modo sbagliato di dirlo, era corretto. Cioè lui ha detto: guarda che così ti perdi gli utenti. E per quanto possa darmi fastidio dargli ragione, aveva ragione, oggettivamente aveva ragione. Ho messo degli eventi all'interno di Astro che andavano a tracciare quanti errori effettivamente si verificavano durante il login, e gli errori c'erano. Le persone provavano a fare il login, ricevevano un errore, e non so sinceramente quante di quelle effettivamente poi lo risolvevano o poi lasciavano perdere, si scoraggiavano e chiudevano l'applicazione e basta. Anche in questo caso problema di user experience, quindi il nostro secchiello, noi continuiamo a mettere acqua, continuiamo a fare le campagne su Google, su Facebook, eccetera, eccetera, mettiamo acqua e l'acqua esce dall'altra parte perché troviamo questi buchi. Questo oggettivamente era un buco. E quindi che cosa sto facendo per risolvere questa cosa? Semplicemente sto trovando un modo folle per evitare che gli utenti facciano il login, ma per permettergli di aggiungere lo stesso le parole chiave. E dalla scorsa settimana Astro non ha più una trial, e quindi gli utenti scaricano il software, lo provano, e quando vogliono accedere ai dati di popolarità e difficoltà lo acquistano. Ho preso questa decisione perché ovviamente ci sono stati tantissimi utenti che hanno abusato e strabusato della trial. Veramente è stato brutto oggettivamente vedere persone che hanno attivato e disattivato una trial fino a 4-5 volte, quindi significa che il tuo prodotto non è che gli piace, gli strapiace, ma che non vogliono pagarti fondamentalmente. E quindi ho detto ok, la disattivo, così faccio un po' di filtro di queste persone e veramente porto a bordo soltanto persone effettivamente interessate. Però dall'altra parte ho trovato questo nuovo problema che sto cercando di risolvere. Oggi ho lavorato tutto il giorno per risolvere questa problematica qui e forse ho trovato una soluzione che è folle, come vi dicevo. Praticamente il valore di popolarità non verrà più inserito, se non hai una chiave di licenza, nel momento in cui tu aggiungi la keyword, ma viene inserito in un secondo momento. Cioè tu fai il login e automaticamente parte un job che va ad analizzare tutte le keyword che hanno il valore di popolarità a zero, che significa che non hanno popolarità, e va a fare delle chiamate API ai server di Apple soltanto quando tu hai inserito la chiave di licenza. Questo che cosa mi permette di fare? Mi permette di far pagare l'utente prima di fargli fare il login. Quindi se c'è una problematica e tu hai già pagato $100, non è che non leggi la procedura. La procedura, se hai pagato $100, sei molto ingaggiato e la leggi. Ovviamente se hai scaricato l'app così perché non hai niente da fare, la procedura non la leggi. E quindi in questo modo spero di riuscire ad aumentare il conversion rate dell'app, perché questo secondo me è uno dei problemi più importanti. Detto questo, c'è anche da dire che nel momento in cui uno va e ti paga, è molto più probabile che ti apra una richiesta di supporto. Quindi se io ho pagato, non funziona perché non riesco a fare il login, richiesta di supporto immediata. Però visto che ha pagato, io quell'utente non l'ho perso, io gli do supporto, gli do una mano e a quel punto risolviamo la cosa insieme. Anzi, un valore aggiunto potrebbe essere che nel momento in cui gli dai supporto, fornisci un supporto che è talmente tanto di valore che l'utente lo fidelizzi anche, perché non solo conosce Astro, ma conosce anche Matteo che sta dietro Astro, che quella volta mi ha aiutato in 5 minuti e mi ha risolto il problema. Semplicemente la gente non legge la guida correttamente e purtroppo non c'è verso di fargliela leggere e quindi aprono delle segnalazioni. Molti ci riescono senza nessun problema, ma tanti altri hanno bisogno di un piccolo supporto. E questi erano i due errori di cui vi parlavo. Allora, Astro non sta andando male e sono abbastanza soddisfatto di quello che sto facendo fino a questo momento, però non basta. Se l'obiettivo veramente è viverci di subscription e viverci con le app, il livello che ho raggiunto oggi non basta ancora. Quindi c'è ancora molto molto da lavorare. Però sono tutte cose che sto imparando con il tempo. E ripeto, non c'è verso di imparare queste cose nei libri. Ci sono dei libri che ti danno un'idea di una cosa che dici ok, questa cosa la posso usare, quindi mentalmente tu quella cosa l'hai immagazzinata, sai che comunque ti potrebbe servire in futuro e quindi sì, ti è stato utile leggere quel libro, ma certe cose fino a che non le vivi in prima persona, come questa di Astro, come quella di Scammy, è un po' difficile avere quell'occhio e quel senso critico per accorgerci di questi problemi. E non è che ce ne dobbiamo accorgere noi, perché magari il nostro prodotto a noi sembra che funzioni, ma dobbiamo avere la capacità e la bravura di inserire degli eventi e darci dei KPI che ci diano un quadro completo e ci facciano capire se la nostra app sta andando bene o sta andando male. E a proposito di questo, volevo anche parlarvi di un libro che ho letto durante le ferie che si chiama Make. È un libro di uno sviluppatore indipendente e come vi dicevo all'inizio, personalmente sto un po' perdendo fiducia in tutti questi libri di marketing, eccetera, e di startup. Perché? Perché molti di questi libri, diciamo, ti fanno sentire bene al pensare all'idea di creare un business tuo, ma nella pratica danno veramente pochissimi consigli utili. Questo libro qui invece di cui vi parlo è scritto da uno sviluppatore, esattamente come noi. Lui sviluppa applicazioni web, quindi dei software as a service o dei siti web, e è riuscito a costruire nel tempo ben 3 business diversi che ad oggi producono qualcosa come 55.000 euro ognuno e al mese. E questo è folle, ovviamente, però ci sta perché lui ha dei numeri pazzeschi. Su Twitter lo seguono quasi 300.000 persone E quindi con 300.000 persone che ti seguono su Twitter è ovvio che hai delle possibilità di marketing completamente diverse. Però lui nel libro spiega che non è tanto il fatto di avere tutti quei follower su Twitter, ovviamente anche quello influisce, ma non è tanto quello, perché ci sono certi prodotti che ovviamente, come nel caso mio di Astro, no? Cioè se io vi raccontavo un'altra volta, se io dovessi vendere un altro prodotto non lo posso vendere alle stesse persone che ho oggi come follower su Twitter, perché? Perché è una tipologia diversa di utente. E quindi anche lui dice la stessa cosa, magari a me su Twitter seguono una tipologia di persone diverse da quelle interessate all'idea che sto proponendo. E quello che spiega è che serve proprio quello che abbiamo raccontato prima, no? Cioè costruire, misurare, imparare, ricevere feedback continui da parte degli utenti e migliorare il nostro prodotto al 100%, in modo che questo prodotto sia così buono che il passaparola faccia marketing al posto nostro. Quello che sto veramente capendo è che è difficilissimo vendere un prodotto che le persone non vogliono. Puoi fare tutte le campagne che vuoi su Facebook, su Google, puoi fare quello che vuoi, ma se il tuo prodotto non è interessante per degli utenti, quel prodotto non lo vendi. Non c'è niente da fare, non c'è marketing che funzioni. Cioè bisogna partire prima dal prodotto, quindi trovare un problema, risolvere quel problema e creare la soluzione perfetta per quella tipologia di problema che sia effettivamente sentito dagli utenti e poi lavorare sul marketing. Quindi lui dice: ci sono tantissime persone che iniziano, creano una startup e partono col marketing, partono con le ads, partono con tutta una serie di cose. Lui dice: non fate questa cosa qui, non investite soldi sulle ads, ma investite tempo sul prodotto, cercate di ricevere dei feedback e con questi feedback cercate di migliorare il vostro prodotto e andare a risolvere tutte quelle cose di cui vi ho parlato nella prima parte della puntata, no? Tutti quei problemi che fanno uscire l'acqua dal secchiello. Se noi riusciamo ad avere un prodotto che converte bene, di cui gli utenti sono soddisfatti e che è un prodotto di qualità, non c'è bisogno di inventarsi dei castelli in aria con il marketing. Tutto viene un po' più semplice perché le persone sono già interessate a quello che stiamo proponendo, perché rappresenta la migliore soluzione a quello specifico problema sul mercato. Quindi in una fase iniziale noi non dobbiamo tanto concentrarci sul numero di download, no? Perché tutti pensano: ok, ottengo più download, automaticamente l'app vende di più. Non è così. Anche magari avendo lo stesso numero di download, noi possiamo duplicare le revenue magari andando a sistemare queste cose che vi ho raccontato prima. Adesso se sistemo tutte queste cose e riesco a offrire un prodotto migliore agli utenti, potrei anche andare a migliorare il conversion rate. Quindi è tutto collegato, non c'è soltanto un modo per aumentare i guadagni, ce ne sono tanti. E dobbiamo capire che in una fase iniziale dobbiamo concentrarci sul prodotto. Io adesso so che ognuno vi dice una cosa diversa. Allora, prima ti dicono concentrati sul prodotto, però devi anche pensare al marketing, però devi anche pensare a questo, però devi anche pensare a quest'altro. Si crea una confusione enorme, però quello che sto capendo è che per quello che facciamo noi, cioè sviluppare applicazioni, svilupparle come persone, come indie, come sviluppatori indipendenti, è tutto diverso. I libri dedicati a quello che stiamo facendo noi sono pochissimi. Tutti i libri che vediamo in libreria, che possiamo comprare su Amazon, sono tutti libri dedicati alle startup, quindi aziende, non a persone singole che stanno creando un'applicazione e vogliono farla diventare il proprio lavoro o vogliono farla arrivare ad un buon successo. E il processo è completamente diverso, perché magari una startup per decidere una cosa deve radunare tre persone e metterle d'accordo. E lo sviluppatore che ti dice: no, sta cosa è impossibile, non si può fare. Il UI designer che ti dice: quel bottone spostiamo di là. Ma se voi siete da soli, tutte queste cose dovete comunque farle voi e siete più veloci rispetto a un'azienda che ha un'impalcatura più importante. Quindi da quello che ho capito fino adesso, l'unico modo per creare un prodotto di successo e per riuscire a venderlo è fare. Quindi creare un prodotto partendo da un'idea, metterlo sull'App Store e reiterare tramite i feedback degli utenti. Se non abbiamo feedback degli utenti, che cosa facciamo? Non utilizziamo la pubblicità per aumentare i guadagni, utilizziamo la pubblicità per ricevere feedback. Magari facciamo arrivare dei download tramite Apple Search Ads, mettiamo un bel bottone all'interno dell'app per farci inviare dei feedback e cerchiamo di capire tramite gli eventi che metteremo nell'app, perché non tutti gli utenti ci danno dei feedback, che cosa possiamo migliorare, che cosa possiamo aggiustare. Possiamo testare i nostri, ovviamente il nostro pricing, andare a capire se gli utenti acquistano o meno, e fatte tutte queste cose possiamo farci delle considerazioni sul fatto di andare avanti o non andare avanti con quell'applicazione, investire o non investire altro tempo. Questo secondo me è il modo migliore per sviluppare un'applicazione e cercare di farla crescere. Purtroppo non credo che questa formula funzioni per tutti, ma credo che sia una formula che possa funzionare, perché costruendo sempre più applicazioni, facendo sempre più applicazioni, diventa ogni giorno più semplice. Le tecnologie ci semplificano la vita e ce la semplificheranno sempre di più in futuro, e quindi sviluppare diventerà soltanto una piccola parte del processo. Tutto il resto sarà testare, imparare, capire, vedere quello che vogliono gli utenti, arrivare a quest'utente tramite il passaparola, il marketing, tramite delle azioni che non saranno più come quelle che facevamo una volta. Facevamo la campagna Facebook e aspettavamo i clienti che arrivano, oppure la campagna su Google, aspettavamo che i clienti arrivavano. Saranno azioni diverse, perché con discorso cookie, privacy e cose si potranno sempre tracciare meno gli utenti, quindi quella tipologia di marketing, secondo me, per quello che facciamo noi, andrà un pochino a morire. Ma possiamo creare comunque dei sistemi nuovi, come vi dicevo, no? Io vi ripeto, non so qual è il modo migliore per fare questa cosa. Io so che sto sperimentando diverse cose, alcune funzionano, alcune no. Ogni volta che trovo qualcosa che funziona, diventa parte di me. O anche quando faccio un errore grosso che comunque mi fa capire qualcosa, come quelli che vi ho raccontato oggi. E la cosa assurda è che veramente non c'è modo di imparare queste cose se non sbagliarle da soli, perché l'unico modo veramente che abbiamo per imparare qualcosa è questo, altrimenti non se ne esce, è l'unica soluzione, diciamo. Ok, anche per questa puntata è tutto, abbiamo parlato di tantissime cose. Se vi va di darmi dei feedback, potete trovarmi su Twitter, X, insomma, come si chiama adesso, e il mio nickname è Matteo_Spada. Come al solito vi ricordo che se vi piace questo progetto potete consigliarlo anche ai vostri amici e ricondividere le puntate sui vostri social network. E noi, come al solito, ci sentiamo prossima settimana, sempre venerdì alle 2. Ciao!